Buongiorno a tutti, grazie per essere qui, grazie soprattutto a Carlo Vanoni, che è
Grazie
l'autore che ospitiamo oggi, in quanto ha appena pubblicato da qualche mese un ultimo libro, è stato già autore di altri libri, nonché anche, essendo appunto uno storico, curatore, critico d'arte, ma anche alcuni suoi libri sono stati trasformati da lui anche in spettacoli teatrali, no?
esatto.
E come per esempio L'arte è una caramella, perché uno dei suoi principali scopi è quello di parlare di arte in modo che tutti la capiscono, no? Oppure con Leonardo Manera, un altro spettacolo, I migliori quadri della nostra vita, che naturalmente fanno il verso sonoro, è il caso di dire, ai migliori anni della nostra vita di Renato Zero, la famosa canzone del Capo dei Sorcini del 95. Inoltre Carlo Vanoni è anche l'ideatore della Biennolo, di cui sono stato anche curatore anch'io, che è la biennale, si chiama Biennolo perché è la biennale che si fa nel quartiere Nolo a Milano, che è il quartiere, diciamo, in corso di sviluppo, di riqualificazione, di cui anche questo progetto di biennale che tu, Carlo, ami chiamare biennale quartierale,
Sì.
fa parte, insomma, ecco così. Quindi oggi diamo il benvenuto e siamo qui per parlare del tuo libro, l'ultimo libro, L'arte quando brucia, poi col sottotitolo I 5 decenni che hanno cambiato la bellezza. Che poi, insomma, in realtà, perché tu parti, dice, dagli anni 50, i 10 anni sono ad oggi, perché questo libro è uscito quest'anno, sono quasi 70,
Sì.
quindi quasi 7 decenni, insomma, così.
Poi io mi
Bene,
fermo
allora,
fino agli anni 90.
prima domanda. Vorrei farti una domanda sulla dedica, che non faccio mai o quasi mai, solo quando trovo delle dediche particolari, perché appunto le dediche di solito sono fatte ai genitori, a un amico, alla fidanzata, insomma, ai figli, eccetera. Tu invece fai una dedica alla rondine svolazzante, ma questa è la rondine svolazzante nel senso della rondine vera o è un nickname di qualche persona che tu chiami rondine?
Hai capito che domanda mi fa? Ma diciamo tutte e due, possiamo dire tutte e due. Io hai detto bene, di solito i libri si dedicano ai genitori. Io ho fatto un libro per la mamma, l'altro libro per il papà, un altro ancora per la mia mamma, a cui devo molto perché era un insegnante di lettere che mi ha insomma portato sulla strada della scrittura. Poi
Infatti per Biennolo hai istituito anche un premio dedicato a tua mamma.
sì,
Ecco,
una borsa di studio, sì, esatto.
poi nella
Sì,
borsa di studio.
ero molto, molto legato, mi ha trasmesso poi questa passione per la scrittura e quindi poi, insomma, le dediche hai ragione, si fanno quelle persone lì. Però questa volta qui c'era qualcosa che stava passando nella mia vita, stava attraversando la mia vita e in quel momento veramente ho detto voglio dedicarlo a una rondine svolazzante, così, lasciando un po' di mistero, sì. E poi ti dico la verità, c'era veramente una rondine che stava passando in quel momento, cioè al di là di tutto, no? E siccome è un periodo questo mio anche, insomma, così di transizione, di passaggio per una serie di motivi, sai, la rondine quando arriva poi è primavera, la primavera è una bella stagione, quindi era un po' di buon auspicio, diciamo.
Ecco bene. Senti, allora, però questo libro, come i libri, anche gli altri libri che hai fatto, oltre insomma ad avere una scrittura di tipo appunto molto narrativa, raccontata, appunto un tipo di scrittura non critico-cripta, ma più insomma, da scrittore in modo che sia comprensibile ai più. Appunto, è un ulteriore tuo libro, come anche gli spettacoli, in cui parti facendoti la domanda delle domande, no? La domanda di che cos'è l'arte contemporanea e che tu cerchi di spiegare poi, insomma, ai più, come dicevamo, no? Ecco,
Sì.
ti sei dato una risposta? Oppure
Ma
come una domanda che viene comunque poi sempre inviata.
sì, no, ma anch'io non mi do risposte, cioè, perché poi in fondo l'arte è porre delle domande, quindi diciamo che hai detto bene, però a me interessa avere un tono narrativo, perché vorrei che i libri si leggessero, e quindi oltre al, diciamo, al sapere mi piace mettere un po' di sapore. E allora c'è questo tono narrativo perché mi piace pensare che il libro lo leggano le persone che conoscono poco l'arte contemporanea. Per tutte le altre ci sono dei saggi, insomma, molto più analitici e dettagliati. Quindi, forse che cos'è l'arte è una cosa che bisogna scoprire insieme. Vedi, a volte le persone hanno, questa necessità anche di sapere che cos'è l'arte, soprattutto contemporanea, così anche come la musica classica contemporanea, se c'è qualsiasi cosa, la fisica. Il problema è il tempo che poi dedichiamo a questo, cioè non esiste una risposta veloce, sarebbe bello, no? E i libri servono a questo, provano a dare delle risposte raccontando delle storie. Ecco, io racconto delle storie che hanno come protagonisti gli artisti, e poi magari, ecco, leggendoli questi libri uno si fa anche, si dà una risposta su cos'è l'arte. Secondo me l'arte è un prodotto problematico, per molte altre persone è un'emozione, per altre è qualcos'altro. Per me resta quella cosa come la musica jazz, come la scrittura di Joyce, cioè un prodotto problematico che è bello risolvere, no? Ecco, e quindi è anche un bel viaggio, oltretutto, quello dell'arte.
Sì, cercare di risolvere. Poi tu ti fai un'altra domanda, che questa è anche sta molto interessante. La domanda è: da quando abbiamo iniziato a essere diffidenti nei suoi confronti? Cioè, nei confronti, cioè sottintendendo ovviamente, ma neanche tanto, cioè che c'è un'arte che fino a un certo momento tutti accettano come arte, insomma, ci hanno confidenza, che ovviamente è l'arte antica. E poi c'è un tipo di arte che comincia a non parlare come alle persone, comunque a non parlare ai più. E
Sì.
quindi ti fai questo domanda. Da quando abbiamo iniziato ad avere questa diffidenza? A
Da quando abbiamo smesso
questa
di
rispondi?
Sì. Da quando abbiamo smesso di frequentarla, molto semplicemente, perché un tempo l'arte la si frequentava. E poi abbiamo smesso. Io faccio sempre un esempio, anche ieri avevo una lezione così online, ho paragonato la storia dell'arte a una serie televisiva. Ti ricordi negli anni 80 quando c'era Dallas, queste serie che duravano
Certo,
357 episodi, no?
puntate.
Tu vedevi i primi 30, poi ne perdevi 250, arrivavi al 300esimo e non capivi più perché lui aveva sposato lei, perché lui se la... Perché ti sei perso? Ecco, la storia dell'arte è una cosa che noi abbiamo incontrato tutti nella vita. Abbiamo visto Leonardo da Vinci, ce l'abbiamo anche nel DNA noi italiani, ma diciamo l'abbiamo frequentata per un certo periodo, un po' a scuola, un po' nelle chiese, quando ci andavamo, se ci andiamo ancora, un po' nei musei. Poi abbiamo smesso di frequentarla. L'arte è andata avanti, ha fatto la sua storia, naturalmente, e noi a un certo momento ci siamo trovati davanti a un rinatoio capovolto e abbiamo detto, con la massima presunzione, questa non è arte, no? Perché? Perché non eravamo abituati, non avendola frequentata. In un mio vecchio libro avevo detto che mondo sarebbe se al posto del calcio l'argomento principale fosse l'arte. Risposta sarebbe Rinascimento. Quindi se noi fossimo informati tutti i giorni, capillarmente, sui media, dappertutto, come lo siamo con il calcio, io che l'ultima volta che ho visto il calcio è stato il Mondiale degli 82, e se mi chiedi chi gioca nella Juve ti dico Zoff, Gentile e Cabrini, mi dicono che non giocano più tra l'altro. Ecco, la stessa situazione ce l'hanno le persone nei confronti dell'arte. L'hanno frequentata un tempo e pensano che l'arte sia ancora lì ad aspettare loro. L'arte va avanti, si evolve come cambiamo noi, come è cambiata la società e il mondo. No? Ieri avevamo le cabine telefoniche, oggi abbiamo i cellulari, ma è sempre la solita cosa. E poi l'altro mito da sfatare è che l'arte antica sia più facile di quella contemporanea. È esattamente il contrario. Io ho studiato l'arte antica e posso dire che è molto più difficile leggere un quadro di Tiziano che non uno di Cattelan. Però noi pensiamo che siccome quello è dipinto bene sia più facile. Quindi, per tornare ancora una volta alla risposta, abbiamo cominciato a diffidare quando abbiamo smesso di frequentarla, non l'abbiamo più capita.
Ecco, quel libro parte però appunto, come dicevamo, dagli anni 50, quindi dal dopoguerra
Sì, esatto.
essenzialmente, no? Fino agli anni 40, insomma, poi anni
Sì,
'50. Ecco,
dopoguerra, sì.
perché hai deciso di farlo partire dal
Ecco.
dopoguerra?
Ma guarda, io avevo fatto per molto tempo un ciclo di conferenze dove spiegavo gli anni 50, gli anni 60, i decenni, no? Perché vedi, adesso, il primo Novecento in un certo modo è stato anche un po' così accettato dalle persone, cioè nessuno mette in dubbio Picasso, che poi è stato forse quello più dirompente di tutti, nessuno mette in discussione Modigliani, che come ben sappiamo invece è stato altrettanto dirompente, no? Quindi diciamo nel primo Novecento, anche il primo Novecento italiano, pensa, non so, a Carrà, Sironi, De Chirico, De Pisis, cioè sono pittori che mediamente sono stati accettati. E i guai, chiamiamoli così, incominciano soprattutto dopo, negli anni 60, no? Tu pensa tutta l'esperienza diciamo, del minimalismo che poi sfocia nel concettuale, in tutte le pratiche legate al corpo, alla land art. Ecco, lì c'è meno informazione, diciamo, anche perché sono fenomeni che non riguardano l'Italia, no? Spesso riguardano gli Stati Uniti o gli altri paesi, non so, il nouveau realismo riguarda la Francia. Ecco, mi sembrava, ma magari mi sbaglio, mi sembrava di capire che, ecco, le persone conoscessero un po' meno questo ultimo. Questa seconda parte di Novecento rispetto alla prima, e mi è piaciuto appunto raccontarla attraverso dei protagonisti, perché come sai ogni capitolo ha un protagonista ed è un po'
Certo.
una voce narrante, sempre perché mi piace che le persone abbiano anche il gusto della lettura.
Ecco, certo, ma infatti tu hai deciso poi di raccontare, insomma, diciamo, quei 70 anni prendendo a testimoni di partenza, che poi in realtà è anche un pretesto, nel senso che dentro poi c'è anche tant'altro, insomma, cinque artisti, come fosse ognuno un Virgilio che guida
Bravo.
appunto un decennio, cinque artisti, in realtà quattro artisti e una critica d'arte, e quindi Pollock, Schifano, Beuys, Alinove e Hirst. Ecco, per andare però, tu dici, per fare un viaggio, portare uno straniero in Italia, insomma, a far conoscere l'Italia, la contemporaneità in Italia. Perché questi e non altre, anche se poi cioè, la prima cosa che viene in mente è Fontana, però poi tu nel libro parli anche di Fontana, insomma, e di tanti altri. E poi tre stranieri, un artista italiano, tre artisti stranieri e una critica italiana. Come mai
Ah, sai,
questa
anche
scelta?
perché erano personaggi secondo me molto, molto accattivanti, cioè pensa a Mario Schifano, cioè Schifano meriterebbe quasi un film, no? Al cinema oppure una serie televisiva, perché è stato un personaggio indubbiamente molto affascinante, lui e tutta quell'epoca lì, ma lui in primis. E quindi mi è piaciuto lui, io sono poi anche abbastanza un fan di Mario Schifano. E quindi lui l'ho usato usato, insomma, l'ho raccontato per spiegare gli anni 60, ovviamente non solo a Roma, in Italia, ma in tutto il mondo, no? Ecco, Pollock, perché Pollock anche lui ha avuto una vita avventurosa, questa cosa che muore con l'automobile, schiantato contro un albero, ubriaco, questo americano che fa cazzotti, che beve sempre, che poi ha sconvolto anche la pittura, no? La stravolta. Quindi anche lui era personaggio affascinante. Il tedesco Beuys, perché io sono un grande fan e un grandissimo appassionato e credo di conoscere abbastanza bene Beuys, perché poi ho vissuto in Germania un po' di anni, quindi conoscendo anche la lingua ho avuto modo di sentire le sue interviste, di leggere le sue cose scritte in lingua. E io Beuys veramente lo amo totalmente, quindi lo volevo mettere. Nel libro lo chiamo il tedesco. Francesca Linovi, perché mi piaceva, mi è sempre stato attratto io da quella figura lì, da quella donna morta tragicamente, prematuramente. Quindi ecco, è bello anche l'idea che ci sia un personaggio femminile che non sia necessariamente un artista. E poi ce n'è un altro che in realtà non è proprio Hirst, ma è lo squalo. Lì la difficoltà dal punto di vista narrativo è che l'ultimo capitolo a parlare è lo squalo di Hirst. Quindi mi sono divertito perché è molto bello mettersi nei panni quasi di uno squalo, no? E quindi ecco, è una scelta mia arbitraria. Poi certo uno avrebbe potuto mettere Lucio Fontana, che sicura, o Manzoni, o chissà quale, io volevo mettere Michael Heitzer, che però non conosce, insomma, conoscono in pochi, ma è un personaggio che mi affascina. Cioè, ho scelto quelli perché secondo me erano un giusto compromesso tra così. Un nome, o meglio, più nomi abbastanza noti e comunque affascinanti e anche però molto importanti, perché poi sono tutti artisti, insomma, di prima scelta.
Sì, no, infatti, ma la cosa che forse anche già accennato, cioè nel senso sembra per questa volontà di creare delle esche, chiamiamole, no? Che servono per acchiappare, per
Certo.
coinvolgere un pubblico più ampio. Tu, cioè, scelte degli artisti che hanno appunto, al di là, diciamo, del lavoro artistico di rottura o meno, che hanno una vita, diciamo, maledetta, tra
Sì,
virgolette,
avventurosa.
da raccontare, no? Cioè,
Sì.
quindi, diciamo, dove la vita, in certi casi, è importante come, forse anche per alcuni aspetti, quando, insomma, il loro lavoro artistico. Quindi sono maledetti, muoiono per incidenti o coinvolti con le droghe, insomma, oppure perché vengono assassinati, insomma, della specie di James Dean, no?
Sì.
Del cinema, qui dell'arte, oppure Jim Morrison, Brian Jones, questi che sono morti giovani e belli nell'inizio delle loro carriere, che quindi questo qua le aiutate anche a entrare nel mito, no?
Esatto. Sì.
Ecco.
Sì, certo.
E
Allora, vedi,
quindi l'aneddotica è molto importante, insomma.
sì, io in realtà
È un
sono.
po', cioè, possiamo dire un po', non so se tu ci hai pensato anche coscientemente o meno, un po' quello che fa Giorgio Vasari nelle vite dei più eccellenti pittori, scultori ed architettori, dove racconta tutta una serie di storielle, in questo caso più legate all'arte, tipo, non so, Michelangelo che dà la martellata sul ginocchio del Mosè, oppure Giotto che poggia il braccio e col pennello fa il cerchio perfetto, l'Odi Giotto, insomma, oppure lo stesso Giotto che Cimabue lo scoprirebbe disegnando su un masso questo pastorello, che sono tutte storie, leggende che circolavano.
Sì, diciamo che Vasari è uno che inventa molto, no? Perché quando anche attribuisce delle frasi a Michelangelo su Tiziano, che poi Michelangelo naturalmente non condivide nella sua biografia del Condiviva, addirittura a dire il contrario, no? Quando dice Tiziano, ah sì, se sapesse anche disegnare sarebbe il pittore perfetto. In realtà Michelangelo non l'ha mai detto, ma Vasari si divertiva a fare queste cose. Io in realtà no, perché non è che ho inventato, cioè mi sono attenuto a quello che erano le fonti, infatti poi in fondo metto anche i libri che ho consultato. Oh, certo, io ho scelto questi artisti perché io mi rivolgo a un pubblico generalista e a cui spiego delle cose complesse. Cioè adesso la land art, diciamo la verità, è un movimento importante? Direi di sì, giusto? Ma siamo
Certo,
sicuri che in
infatti tu ne
Italia.
parli nel libro.
Esatto, siamo sicuri che in Italia tutti conoscono Michael Heiser, Robert Smithson? Non lo so, non credo. Oppure la stessa body art con certi artisti che non siano solo Marina Abramovic, ma anche qualcun'altra. Oppure, non so, tutta la storia di
Yoko Ono, tu parli anche di Yoko Ono.
Yoko Ono, certo. Oppure, non so, la stessa arte degli anni 90 che tu conosci benissimo. Insomma, ma non è che proprio tutti quanti quando vanno a bere il caffè parlano di Pipilotti Riste. Ecco, allora, siccome io ho sempre questo compito di spiegare come sono andate le cose, però non posso chiedere troppo. Allora devo trovare degli espedienti narrativi, no? Ecco perché ho scelto queste figure, perché hanno questo fascino. Se io parlassi di altre cose, sicuramente mi comporterei in un altro modo. Per esempio, io non amo per niente la figura dell'artista maledetto, no? Cioè, per assurdo, a me non piace, perché Lucio Fontana non era un artista maledetto, te lo vedi sempre in giacca e cravatta, preciso, no? La storia dell'arte è fatta di artisti molto lucidi, razionali. Tu hai citato Giotto, io ti dico Michelangelo, Tiziano, cioè hanno avuto delle vie, Rubens, erano degli imprenditori, mi spiego. Ecco, però in questo libro, sai, io affronto un tema ostico. Pensa, la stessa casa editrice, quando io ho scritto il primo libro, voleva evitare di scrivere contemporanea, aveva scritto arte moderna, perché hanno tutti paura che questa parola contemporanea, arte contemporanea, non piaccia al pubblico generalista. Ripeto, io non scrivo per una casa editrice che si occupa d'arte, io scrivo per una casa editrice che pubblica tutto, no? Un pubblico generalista. E il pubblico generalista è un pubblico che non sa chi è Damien Hirst, credimi, non sa chi sono dei nomi che per noi sono scontati. Io una volta feci una conferenza sull'arte concettuale a un pubblico generalista e partì da Duchamp, naturalmente, e andando avanti, no? Kossuth, tutti questi qua, Lawrence Wiener, eccetera, eccetera, arrivato alla fine, la gente arrivò e disse: interessante, non conoscevamo questo Duchamp. Come? Cioè, scusami, siamo partiti da quello, lo davo per scontato. Ecco, io ho imparato che non bisogna dare nulla per scontato, perché il nostro mondo, quello del contemporaneo, è un mondo piccolissimo, fatto di pochissimi appassionati rispetto ai grandi numeri della narrativa, intendo dire. Tant'è vero che io provai anche a scrivere un romanzo tempo fa, I cari di Raffaello, perché volevo arrivare a un pubblico ancora più vasto usando la forma del romanzo. Che però non ha funzionato perché è un ibrido, cioè o scrivi un romanzo, parli d'arte. Io ho voluto fare un romanzo in cui si parlava d'arte, però non è stato capito. Ecco. Quindi, tornando a noi, certo, questi sono un po' incarnano quell'idea al tipo dell'artista romantico, maledetto, eccetera. Sì, perché mi aiutano poi a parlare di cose più complesse e anche magari meno seducenti.
Ecco, a proposito, facendo un avanti e indietro, perché questo libro, cioè, si può leggere anche saltando da un
Sì,
capitolo all'altro, non
certo.
conseguentemente. Allora, ritornando all'inizio, insomma, quando tu parli di Pollock, appunto abbiamo detto che lui si schianta, insomma, eccetera, eccetera. Però appunto poi tu citi, parli dell'arte di Pollock e di altri artisti, sia suoi coetanei e coinquilini artistici, diciamo, che facevano parte dello stesso movimento espressionismo astratto e così via, ma anche di altre nazioni, e viene fuori questo rapporto anche tra America e Europa, che allora era molto forte, insomma, nel dibattito culturale. Ma tu citi Pollock, che dice che non si può esprimere la nostra epoca fatta di televisione, bomba atomica,
Esatto.
eccetera, e così via, con l'arte del Rinascimento. Bisogna appunto esprimere con un linguaggio contemporaneo, che per lui era appunto quello dell'arte informale, soprattutto del dripping. E poi più avanti citi, sempre nello stesso capitolo, citi Duchamp, Lucio Fontana, che scrive praticamente le stesse cose, no? Parlando appunto dello spazialismo, la televisione, la tecnologia, lo spazio, i missili che vengono mandati nello spazio, eccetera, eccetera. Però la differenza fra i due cogli è quella che poi Fontana nel suo discorso continua a dire. Però, cioè, alla fine di tutto questo, cioè, non possiamo dimenticare la pittura, il disegno, la tradizione, cose che invece Pollock non dice, quindi marchi questa differenza, che poi ripete più volte dicendo appunto che l'Italia, insomma, comunque è pittura, scultura e tradizione, no? Ecco, e quindi cioè, questo è un libro in cui, comunque, tu dici, anche nell'arte contemporanea, l'Italia si differenzia da nazioni, soprattutto dall'America, perché comunque, anche quando fa la contemporaneità, c'ha un retroterra artistico della tradizione, mentre Pollock, quel tipo di tradizione del dripping, gli viene dagli indiani, dalle danze e dal spolvero, diciamo, delle polveri per fare i mandala degli indiani d'America, dei nativi
Sai,
americani.
dietro Pollock, esatto, ci sono i grandi spazi, no? Io sono stato poi lì in quelle zone dell'America, non so, per esempio dico l'Arizona, no? Pollock non era dell'Arizona, era del Wyoming, credo, no? Ma insomma, questi grandi spazi infiniti che poi generano appunto anche la land art che poteva nascere solo lì. Però ecco, Pollock c'è questa uscita dal quadro. E per esempio invece Fontana deve fare i conti con una tradizione, perché lui chiama il suo movimento spazialismo, no? Però il concetto di spazio l'abbiamo inventato noi quando ci siamo inventati la prospettiva, giusto? Quindi è chiaro che
Sì.
Fontana, che era argentino, ma aveva studiato a Milano, a Brera, comunque deve fare i conti con una tradizione. È un po', se mi permetti il passaggio, è un po' come quando non so, Tocqueville scrive La democrazia in America. Tocqueville è francese, però scrive La democrazia in America perché l'America non ha conosciuto l'aristocrazia. Mi spiego. Quindi, mentre in Francia sì. Quindi sono paesi che hanno un'altra storia, sono più, diciamo, non è questione di libertà, cioè non hanno una memoria storica come la nostra. Fontana, quando taglia la tela, ci porta in uno spazio, ma io lo spazio, se penso allo spazio, penso a Giotto, penso a Brunelleschi, penso a Piero della Francesca, il trattato sulla prospettiva, penso allo spazio del barocco. Intanto Fontana è molto barocco nella scultura, per esempio, no? Quindi c'è una, diciamo, una memoria, una tradizione, se vuoi chiamarla diversamente, che che noi italiani abbiamo, gli europei, diciamo. E questa è anche un po' la differenza che c'è, per esempio, tra, non so, il Nouveau Realisme e i New Dada. No, i New Dada sono americani, gli altri sono francesi, e dietro quell'oggetto c'è Duchamp, c'è una storia diversa, no? E quindi sì, io cerco anche un po' di sottolineare questi aspetti, così, che tu hai colto molto bene.
Poi ti fai una domanda a un certo punto che ti chiedi, e la pittura dove è finita? Perché ti chiedi questo? E ti sei dato una risposta, hai trovato una risposta dove fosse finita la pittura?
Sì, ma in realtà io dico sempre la pittura c'è, gode di ottima salute, però non è più la pittura di Caravaggio, perché tutti pensano che dipinge, cioè io parlo di grande pubblico, no? Che poi la pittura debba rimanere ferma a certi... No, ci sono dei pittori, ecco, degli anni 90, per esempio, che hanno fatto una pittura sublime, penso a Luc Thoymans, per esempio, non so, Borremans o la stessa Marlène Dumas, cioè non è che non siano, sono pittori eccellenti. Io ho visto, sono stato al Louvre recentemente, c'è un'ala, una sala con tutti i lavori giganteschi permanenti di Luc Thoymans che si integrano con l'architettura del Louvre. Ecco, la pittura sta bene, gode di ottima salute, ma come noi è cambiata, è cresciuta, è maturata, si è trasformata. Quindi viva la pittura, no? Perché molte persone, scusami, pensano che magari l'arte contemporanea sia solo la provocazione, sia la banana appesa al muro o cose di questo genere. No, è tutta un'arte contemporanea di prima scelta che si basa sulla pittura. E io ti dico la verità, amo molto quell'arte lì, cioè la pittura, diciamo, contemporanea. Poi, come in tutte le cose, ma questo avveniva anche nel Rinascimento, non è che erano tutti pittori come Tiziano o Giorgione. Cioè,
Ah no, certo.
entriamo in tutte le chiese che abbiamo in Italia, troviamo dei pittori minori, non è che sono tutti quelli lì di prima scelta. Cioè, e anche oggi è la stessa cosa, ci sono grandi pittori, pittori mediocri o grandi artisti che fanno delle cose straordinarie, altri che invece le fanno meno straordinarie. Però la pittura, cioè, va sempre tutelata e difesa perché forse è anche un po' la madre di tutte le arti, no? Se ci pensiamo.
Ecco, arriviamo al capitolo Ali 9. Ecco, perché hai sentito la necessità di raccontare con tutta la critica appunto, che c'è in Italia, da quelle più anche tipo Bonino Riva, tipo, rispetto a me la pittura, tipo c'è cioè, Lante, insomma,
Certamente.
così che tu scegli l'Ali 9. Tra l'altro l'Ali 9, che entra in questa mitologia, anche perché è stata uccisa. In una modalità insomma di sadismo cruento, 47 coltellate, eccetera. Tra l'altro, pochi ricordano che l'anno prima, tra l'altro, la sera di Capodanno dell'82, fu trovato a casa morto e assassinato Angelo Fabbri, che era il pupillo di Umberto Eco al Dams, perché tutti e due facevano parte del Dams, insomma, eccetera. Però questo Paolo Fabbri non aveva era semplicemente un assistente. Anche se era quello che Eco stimava più di tutti, insomma. Però questo non ha creato una mitologia.
No, ma lì adesso, al di là della mitologia, molto più prosaicamente, cioè io volevo anche un soggetto femminile, no? Mi interessava mettere,
Certo.
e quindi potevo mettere un artista, sì, certamente. Però secondo me la figura di Francesca Linovi ci stava. Poi sono d'accordo con te, ci sono state delle... Cioè, in quegli anni lì credo che il contributo di Bonito Oliva, cioè, sia stato anche più importante, no? Con la transavanguardia. Io ne parlo in quel capitolo.
Sì,
Però
certo.
sì, ci sono state delle voci, assolutamente. Però ecco, un po' mi serviva questa voce femminile, un po' non ti nascondo che riguarda anche una storia mia personale, perché io quando ero molto giovane, proprio nell'80 suonavo, mi dedicavo alla musica, ero, diciamo, un chitarrista, avevo un gruppo e andammo a suonare a Bologna, in quella Bologna lì dell'80, no? E quindi
Sì.
io, senza che conoscessi Francesca Linovi, perché all'epoca avevo 14 anni, io già suonavo, però ho respirato quel clima, quella Bologna, mi è rimasta dentro, perché in quegli anni lì Bologna era una città dove succedevano le cose, dove c'erano degli elementi, tu hai detto giustamente Eco, il Dams, ma ti dico Andrea Pazienza, ti dico Tondelli,
Certo.
tutta la musica poi che c'era in quegli anni. Quindi, non so, è stato un po' anche come rivedere un periodo della mia vita, e quindi ci stava questa Bologna di quel periodo. Poi, certo, in quegli anni, appunto, e lo dico nel libro, nasceva la transavanguardia, che sicuramente rispetto agli artisti che ha Poi scoperto la Linovi, forse è più importante, no? A livello internazionale, cioè la transavanguardia e il pensiero critico di Borito Oliva. Però secondo me ci stava in questo libro una figura come la sua. Sì.
Certo. E poi tu chiudi praticamente con Damenils e poi per gli anni, diciamo, 90 e anche più avanti, con l'opera Lo squalo, ecco, di Damenils.
Sì, il
E
protagonista è lo squalo, proprio lui. Infatti,
infatti,
mi sono comprato
perché...
un po' di libri sugli squali, sono diventato uno dei massimi esperti mondiali di squali. Ho chiamato anche una grande esperta che mi ha mandato il suo libro. Mi sono fatto una cultura sugli squali, che poi pensa che lo squalo che usa Hirst si chiama squalo tigre. E nel gergo degli studiosi, lo squalo tigre lo chiamano lo spazzino del mare. Lo scrivo anche nel libro, perché mangia tutto quello che trova. Gli hanno trovato dentro una batteria di un'automobile, una targa, cioè qualsiasi cosa lui ha. E quindi si nutre di tutto quello che trova. E io credo che gli anni 90 siano anche questo, no? Una generazione, un decennio che si nutre di tutto quello che trova nel mondo dell'arte. Tant'è vero che negli anni 90 c'è la pittura, ma ci sono anche i video. Ma i video li faceva già Bruce Nauman qualche anno prima, giusto? Cioè, negli anni 90 si pesca tutto quello che questo sistema arte ha prodotto, esattamente come fa lo squalo. E quindi mi sembrava una bella metafora, questa qui dello squalo. E poi anche una cosa curiosa, e sai, io non sapevo, negli anni 90 ci sono tanti nomi, anche italiani, che conosciamo bene, sia io che te, così mi sarebbe piaciuto mettere loro, però poi ho detto... Troviamo qualcuno super partes e chi meglio dello squalo? Anche per questa metafora di spazzino dell'arte che si nutre di tutto ciò che trova, ecco. E credo che gli anni 90 siano anche questo, cioè un decennio che si nutre di tutto quello che trova a disposizione, di tutte le pratiche, tant'è vero che c'è, ecco, pensa a Matthew Barney, ecco, la body art, no? Quindi c'è, cioè, un altro che attinge da un repertorio che è già stato collaudato.
Certo, che poi appunto noi chiamiamo tutti lo squalo per convenzione, per comodità, come per esempio chiamiamo il quadro di Magritte Cécine Point-Pipe, che è questo quadro dove c'è dipinto una pipa realistica e sotto la scritta Cécine Point-Pipe, ma in realtà questo non è una pipa in francese, ma in realtà quell'opera si chiama Il tradimento delle immagini, il
Esatto.
titolo di quell'opera. E questa opera qua che appunto... di Damenis, che noi chiamiamo lo squalo perché è uno squalo, spieghiamo, insomma, che quando mostriamo immagini alla radio, ed è proprio uno squalo tigre di 4 metri e mezzo pescato in Australia, dentro diciamo un contenitore di
Una tecnica,
vetro, una
sì.
teca gigantesca di vetro, piena di formaldeide, che è questo liquido, insomma, un po' melmoso, insomma, che serve per mantenere appunto lo squalo, per non farlo deperire, anche se poi questo squalo qui è
È
deperito,
deperito.
come è, e lui lo sostituisce poi nel 2006-2007. E la cosa poi, allora, questo titolo di questo squalo, che noi tutti chiamiamo squalo, come le opere, tutte le opere di Ise, è una riflessione sulla vita e la morte. Infatti
Esattamente.
si chiama The Physical Possibility of Death in the Mind of Someone Living, cioè l'impossibilità fisica della morte nella mente di un vivo, cioè nel senso che noi vivendo non possiamo realmente percepire a fondo che cos'è la morte, perché non ne possiamo fare, in quanto siamo vivi, praticamente non ne possiamo fare esperienza, no?
Esatto.
Non possiamo fare esperienza vera, anche se c'è qualcuno che dice che è morto e poi è ritornato in vivo dai comi, eccetera, eccetera. Però questo squalo, oltre che aver avuto molto successo, diciamo, come tu racconti, anche per la potenza ovviamente espressiva, formale, insomma, che ha uno squalo. Tra l'altro, c'è poi lo squalo per noi, perché la maggior parte delle persone non ha mai visto uno squalo, però per la maggior parte di noi contemporanei, moderni, contemporanei, quando si dice lo squalo, pensiamo per prima al film di Spielberg, no? E poi quelli dell'arte, ovviamente, a Damien
Ecco, questo è l'altro motivo, bravo, mi hai dato giusto l'assist perfetto, perché è una cosa di cui mi ero dimenticato, invece adesso tu me l'hai ricordata. Questo è l'altro motivo per cui ho scelto lo squalo, cioè il film, quel film che, insomma, noi abbiamo avuto modo di vedere quando è uscito, almeno la nostra generazione, Ecco, quel film lì, io ho letto un'intervista su Repubblica di Spielberg e l'intervista si intitola Chiedo scusa agli squali.
Sì, perché dopo
Perché
quel
io...
film si è
Sì. Ecco,
scatenata la caccia agli squali.
ma non solo, tu devi sapere che nel mondo degli squali ne sono stati catalogati 4.000 specie, di cui alcune, come lo squalo bianco di Spielberg, cattive, altre innocue. Tant'è vero che ci sono molti sub che nuotano in mezzo agli squali, no? Quindi su 4.000 è bastato un film come quello per restituirci l'immagine sbagliata dello squalo. È esattamente come l'arte contemporanea. Basta un'opera stra-provocatoria, eccetera, eccetera, che ti restituisce un'immagine, non dico sbagliata, ma molto parziale. Nella volgata generale, l'arte contemporanea, che cos'è? È la provocazione, lo dicono tutti, no? Che in realtà non è vero, perché l'arte contemporanea è una profonda riflessione, non è solo provocazione. C'è stato anche chi ha
Certo.
fatto la provocazione gratuita, va benissimo, ma non è solo quello. Ci sono opere che sono profondissime, intelligenti, affrontano temi. Questa affronta il tema della morte, che è un tema, insomma, che è già stato trattato in passato dagli artisti, lo affronta in maniera contemporanea. Ecco, però lo squalo nell'immaginario collettivo è quella cosa lì, è quello di Spielberg. E lui stesso si scusa perché dice ho restituito un'immagine sbagliata o quantomeno molto parziale dello squalo. Ecco, io volevo fare con il mio libro la stessa cosa, cioè restituire un'immagine un po' più ampia di quello che è l'arte contemporanea, che non è solo provocazione, ma è riflessione, pensiero e tante altre cose molto belle. E in ultima istanza forse anche emozione per qualcuno. Poi sull'emozione qua sarebbe da aprire un altro capitolo, ma magari lo facciamo un'altra
Questo è il
volta.
prossimo libro, ma però per esempio questa cosa di questo squalo, oltre insomma a tutta questa diciamo letteratura cinematografica, eccetera, quella che si racconta nel libro, tra l'altro c'è un autore americano che ha fatto, se non mi viene il nome, che ha scritto un libro che si intitola Uno squalo da 12
A
milioni
12,
di milioni di
sì.
dollari, perché questo
Thompson, come si
squalo che
chiamava
costa.
questo economista? Sì.
Questo squalo che è stato, come dire,
Venduto.
venduto per 12 milioni di dollari, all'inizio è costato tipo 50.000 sterline per pescarlo, portarlo poi in Inghilterra, fare la teca, insomma, farla diventare l'opera, insomma. Quando l'ha fatta la seconda è costata, e poi lo comprò Charles Saatchi, no? Uno dei più grandi collezionisti. Quando poi si rovinò, lui lo rifece nuovo e appunto passò di mano. Poi
A Steve Cohen lo comprò lui, questo
sì, Steve
finanziere,
Cohen lo comprò,
perché lo
certo.
squalo fu pescato lì in Australia, arrivò in Gran Bretagna, poi costò tipo, non so, 10-12 mila sterline. Poi lo comprò Saatchi a 50 mila, se lo tenne lì per 10-12 anni, poi Steve Cohen lo pagò 12 milioni di dollari. Questo è
Sì,
il quel
infatti.
libro.
E quindi c'è tutta questa riflessione anche sul mercato, eccetera. Però la cosa anche interessante di questo fatto di questo squalo è che quando lui ha rifatto lo squalo, cioè nel senso ha fatto pescare un altro squalo, più o meno la stessa grandezza, e lì è nata tutta una discussione, come succede spesso con le opere di Hirsch, da un lato più popolare, più aperta, perché lì è uno degli artisti tipo Catalan che riesce a bucare, come
Sì.
dire, il fermo dell'arte contemporanea. Perché è stato venduto a 12 milioni di dollari, eccetera. Dall'altra, una riflessione invece più che riguarda il mondo dell'arte, che è quello che praticamente dice, una parte della critica diceva, e dice ancora, che quell'opera del 2007 è un rifacimento, ma è un'altra opera. E quindi perché East l'ha datata con la data, mi pare, 1997, quando l'ha fatta, e no, nel 91.
91, 91.
91. L'ha ridatato nel 91, però molti hanno detto: ma no, questo è uno squalo di adesso, quindi non puoi datare nel 91. Ma lui dice: io sono nato nell'arte concettuale, cresciuto nell'arte concettuale, che quello che conta è il pensiero. E il pensiero di quest'opera è del 91, quindi io l'ha dato, anche se l'ho rifatta, 1991. Ed è un dibattito che è ancora
Aperto.
aperto, no?
Sì, certo, è ancora aperto, anche perché appunto lui sbagliò la dose di formaldeide, cioè non lui, i suoi tecnici, e quindi quell'altro squalo si deperì. E rimase sostanzialmente la teca con questo sapore minimalista con dentro la formaldeide. E io ti dico, da collezionista, se l'avessi comprato io quello squalo a 12 milioni di dollari, io l'avrei lasciato vuoto, cioè, non avrei neanche più avuto bisogno dell'altro squalo, cioè non mi interessa, no? Vabbè, è rimasto questo, fine, si è deteriorato, fa parte della natura o della chimica, abbiamo sbagliato, pazienza. Questa cosa qui di doverlo rimettere, secondo me è un po' una caduta, un po' una cosa un po' borghese, così voglio lo oggetto, ma se il pensiero è quello che tu stai sostenendo, tu dai me che vengo dal concettuale, lascio la teca vuota, è più bello ancora.
Infatti, il libro si chiude con dicendo che l'attuale ubicazione dell'opera Lo squalo di Damenhirst è sconosciuta.
Conosciuta, non sappiamo chi ce l'abbia, cosa l'abbia fatto. Peccato, perché
Dove
io ho avuto modo di vederla quell'opera lì, il secondo squalo, intendo dire, quando ci fu la grande mostra a Londra alla Tate, non so se ti ricordi un po' di anni
sì,
fa.
certo.
Ecco, che c'era tutto il piano alto, una mostra veramente che ti restituiva l'immagine di un grande artista. E Rivasi scrisse anche un articolo all'epoca di una rivista, perché quello squalo lì sostituito era uno squalo triste, mogio, non faceva paura. Io scrissi tutto un pezzo, dico, vedi, lo squalo del 91 era uno squalo agguerrito, questo invece è uno squalo triste, chissà perché questo cambiamento, no? Così. Però, vabbè, insomma, io ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo. Beh, oggi invece, non sapendo dov'è, mi dispiace, perché è un'opera potentissima quella. Secondo me è un
Era
po'
triste per la morte dell'altro squalo.
dell'altro squalo. Secondo me quello squalo lì è un po' l'urlo di Munch contemporaneo, no? È un grido, no? Del Munch era il grido dell'uomo che entrava nel Novecento, sai, il Munch l'urlo è della fine dell'Ottocento, cioè questo è
Certo.
degli anni 90, e questo è degli anni 90 del Novecento, anche qua ci si apprestava a entrare nel nuovo millennio. E quindi vedere questo squalo lì, secondo me, era premonitore, cioè era sempre, rappresentava un po' questa insicurezza, questo dubbio, questa domanda aperta che tutti ci facciamo: cosa sarà il nuovo millennio? Quindi c'era questa cosa. E lo squalo, secondo me, era perfetto in quel periodo lì, quello agguerrito.
Bene, allora ringraziamo Carlo Vanoni per
Grazie a voi.
essere stato con noi con il suo libro L'arte quando brucia, edizione Solferino. Salutiamo tutti i nostri radionauti.